State ascoltando SBS Italian.
Come annunciato prima della pausa, ritroviamo questa mattina l'appuntamento quindicinale con tutto ciò che riguarda i visti e l'immigrazione in Australia. Per parlarne ci colleghiamo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela e ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Dunque Emanuela, la pandemia ha provocato scossoni anche sull'immigrazione in Australia, tant'è che si prevede che quest'anno le persone che lasceranno il paese saranno più di quelle che si stabiliranno down under, e proprio per far fronte a questo il governo federale prevede di rilasciare 160.000 visti permanenti, favorendo o comunque istituendo una corsia preferenziale proprio per chi è già in Australia. Parliamo intanto dei numeri, Emanuela.
Sì, eravamo in grande attesa per questo annuncio del budget, ma alla fine grandi cambiamenti non si prevedono, nel senso che si confermano le politiche già esistenti da quando è iniziata la pandemia, e infatti già quelle avevano rappresentato un grande cambiamento nell'approccio sul rilascio dei visti. Infatti il numero massimo di 160.000 visti permanenti che il governo si propone di dare che è lo stesso dell'anno scorso, non corrisponde però al numero minimo, cioè non è detto che li diano tutti questi 160.000 visti. Infatti, se vediamo, nell'anno appena concluso ne sono stati dati circa 140.000. Lo stesso dicasi per le liste di occupazioni che non sono cambiate, ma non è detto che poi rilascino i visti per tutte quelle occupazioni, e cioè anche facendone richiesta è probabile che non si abbia una risposta per moltissimo tempo e che la pratica rimanga in sospeso. Insomma, è come se si fossero lasciate aperte tutte le possibilità, ma poi ne usino solo alcune a seconda di come evolve la situazione. È una soluzione questa molto conveniente, di facile applicazione, senza scomodarsi a rivedere tutto il sistema per poi magari doverlo cambiare di nuovo tra qualche mese. L'unico fatto interessante è che all'interno dei 160.000 visti c'è stata una ridistribuzione delle categorie di visti, cioè c'è stato un notevole aumento dei visti di ricongiungimento familiare e di conseguenza una diminuzione degli altri visti. Negli ultimi anni i visti familiari erano gradualmente diminuiti e rappresentavano un terzo di quelli di lavoro, ora si è ricostituita un po' una parità tra l'uno e l'altro, con circa 77.000 visti familiari e 79.000 visti di lavoro. E in queste due categorie gli aumenti più considerevoli si sono avuti con i partner visa a 72.300, con i visti business investimento a 13.500 e i visti global talent, che sono diventati tre volte tanto quelli dell'anno scorso, cioè 15.000. Questo è conforme alla politica di cercare di far ripartire l'economia o di permettere un inserimento di chi ha già un appoggio, come appunto i partner. In tutto questo poi bisogna considerare quali tra questi visti abbiano più probabilità di successo e quali meno, essenzialmente.
Eh sì, poi magari anche in parte risponde alla politica di non penalizzare gli australiani che magari hanno perso il lavoro in questo periodo e non hanno bisogno anche, diciamo, della certa concorrenza che arrivi dall'estero. A questo riguardo, quali saranno i visti prioritari, Emanuela?
Sicuramente non i visti appunti, che sono quelli che hanno sofferto di più dall'inizio della pandemia e a cui non verrà data priorità, come appunto hanno fatto negli ultimi mesi. Mi dispiace per tutti quelli che magari per anni si sono adoperati per alzare il punteggio il più possibile, salire in graduatoria con grande dispendio economico, perché è possibile che rimangano sulla lista di attesa, soprattutto se la loro occupazione non è nella priority list, questa lista che hanno stilato di recente, dove la maggior parte sono professioni medico-sanitarie e che vedrà focalizzata tutta l'attenzione del sistema dei visti. Le altre, la sua occupazione, verranno dopo, in particolare quelle occupazioni necessarie a far ripartire l'economia, come quelle nel settore informatico e delle infrastrutture. L'altra priorità da considerare è quella per il business visa, quindi persone che non solo portano capitale, ma aprono anche delle attività commerciali, quindi creano teoricamente lavoro per gli australiani, i residenti permanenti locali. E poi i Global Talent Visa, che sono quei visti dati a persone con dei curriculum notevoli nel campo dell'innovazione in varie aree, ad esempio il settore agricolo, energetico, medico, aerospaziale o digitale. Di tutte queste priorità, chi è già in Australia avrà la precedenza su chi è fuori, ovviamente, così non ci si pone il problema né di un eventuale contagio né di un inserimento sul territorio, perché magari sono persone che sono già qui da tempo e quindi magari già inserite socialmente, se non addirittura lavorativamente.
Ricordo, a beneficio di tutti coloro che sono all'ascolto e che magari hanno fatto fatica a seguire tutta questa messa di informazioni, che al termine del programma, tanto la versione audio podcast quanto la versione articolo scritto saranno disponibili sul nostro sito sbs.com.au/italian con tutti i punti salienti dell'intervento di Emanuela Canini, l'agente di immigrazione con la quale ogni due settimane affrontiamo i temi legati ai visti e appunto all'immigrazione in Australia, nell'ambito di questo spazio che avevamo battezzato Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere. Ricordiamo anche che se avete domande da rivolgere ad Emanuela potete farlo tramite noi scrivendoci un'email a italian@sbs.com.au oppure attraverso la nostra pagina Facebook, che vi ricordo facebook.com/sbsitalian. Potete anche contattarci via Twitter utilizzando il nostro handle, che è @sbsitalian, con l'hashtag va via, che è proprio l'acronimo di Voglio andare a vivere in Australia. Emanuela, prima di passare alle domande, ritorniamo sui partner visa, il cui ottenimento è stato legato ad un test di inglese. Quali saranno i requisiti?
Nell'annuncio del budget è stato incluso questo nuovo requisito per il partner visa, che forse è l'unica vera novità dell'annuncio. Innanzitutto verrà introdotto a novembre 2021, quindi non subito, ma attenzione che da qui ad allora, non essendo ancora una legge scritta, potrà essere un requisito che potrà essere modificato, rimandato o non introdotto per niente, quindi dobbiamo aspettare per essere sicuri. Per ora sappiamo che si applicherà alla fase permanente del partner visa, quindi non alla fase temporanea, e quindi si darà il tempo alla persona di prepararsi e di studiare un po' se l'inglese non è ancora acquisito. Il livello che si richiede è comunque molto basso, cosiddetto funzionale, che equivale ad un IELTS di punteggio medio 4,5. In alternativa si può dimostrare di aver frequentato 500 ore del corso di inglese AMEP, che è un programma di corsi gratuiti per i residenti permanenti e per alcuni visti temporanei come quelli, appunto, il partner visa. E tutto sommato, anche se non si arriva al livello richiesto, basta andare a scuola e quindi dimostrare almeno l'impegno, lo sforzo di averci provato. Interessante notare che lo stesso requisito si applicherà anche allo sponsor del partner se questo è solo residente permanente e non ancora cittadino australiano. Quindi questa è, insomma, una richiesta probabilmente un po' anomala, però capisco che magari delle persone diventate residenti permanenti potrebbero magari essere appena arrivate in Australia e magari non aver fatto essenzialmente un tipo di visto che richiedeva già un test inglese in precedenza.
Allora, veniamo alle domande, Emanuela, abbastanza rapidamente. Ci scrive Daniele: il nuovo budget federale introdurrà delle misure restrittive riguardo al numero di partner visa in Australia ogni anno. Questo comprende anche degli obblighi di test linguistici per sponsor e per chi fa domanda al secolo gli applicanti. Tuttavia, non vi è chiarezza sulle modalità e le tempistiche della riforma, soprattutto per chi ha sempre fatto domanda per questa categoria di visto. Dal punto di vista pratico, quali sono gli impatti per i partner visa che hanno fatto domanda prima del 6 ottobre del 2020, cioè data di pubblicazione della manovra economica federale, e che sono in attesa di una risposta dal governo australiano? Ad esempio, tempi di attesa più lunghi o potenziale rifiuto del visto. Sarebbe inoltre molto importante avere chiarezza sulla data del cut-off e delle tempistiche, se è stata nel frattempo comunicata. Nel mio caso specifico, scrive Daniele, ho fatto domanda il 25 settembre del 20 per un visto 820-801 e sono ovviamente in attesa di una risposta da parte del governo.
Allora, innanzitutto, finché il requisito non è legge, non si applica a nessuno. Inoltre, non sarà retroattivo, almeno per quelli che hanno già richiesto la fase permanente, semmai a novembre del prossimo anno sia già stata, insomma, non sia già una legge approvata. Se poi si applicherà a quelli che hanno già un visto temporaneo e stanno per richiedere il permanente e la legge sarà già approvata, non lo sappiamo, perché potrebbero decidere ad esempio di applicarlo solo a chi non ha ancora richiesto neanche il visto temporaneo. Nel suo caso, avendo richiesto il temporaneo il 25 settembre 2020, sarà idoneo a richiedere il permanente il 25 settembre 2022, quindi è probabile che la legge ci sarà. Se dovrà fare il test o no, lo potremo solo sapere all'uscita della legge. Per quanto riguarda le tempistiche, invece, già prima del Covid eravamo a circa 2 anni di attesa, ora però possiamo sperare in qualcosa di positivo, in quanto abbiamo detto che ci sarà questo aumento di numero di visti annuali concesso, e questo mi dice che per dare più visti teoricamente dovrebbero sbrigare le pratiche più velocemente. Inoltre si stanno verificando dei fenomeni casuali, quindi non posso dire che sono generalizzati, però dove alcuni hanno avuto il proprio visto approvato in pochi mesi, altri in particolare nella fase permanente in poche settimane o addirittura in pochi giorni. Ma la cosa più interessante è che alcuni hanno avuto la fase permanente approvata dopo 2 anni dalla fase temporanea, direttamente senza nemmeno farne richiesta, o addirittura avendo richiesto il temporaneo e già stanno in coda da 2 anni, gli viene dato il permanente direttamente. È una casistica un po' confusa e non segue nessun ragionamento coerente per ora, però ci fa ben sperare che poi questa celerità verrà applicata a più persone. Per ora il governo si è limitato a dire che ai partner che sono in Australia verrà data priorità, in particolare se vivono in zona regionale.
Chiariamo un altro dubbio invece, Emanuela, quello che si è generato attorno al labor market testing, del quale avevamo parlato sia 2 settimane fa sia 1 mese fa. Confusione che nasce a proposito del numero di annunci che dovranno essere pubblicati per questi lavori. Prima si era parlato di 3, poi si è parlato di 2, poi di nuovo di 3. Ci puoi chiarire che cosa sta accadendo?
È vero, il governo aveva parlato di 3 annunci, poi la legge è stata scritta per 2, ora si sono accorti che la legge è stata scritta male, perché l'intenzione era effettivamente per 3 annunci, quindi stanno cercando il modo di aggiustare l'errore. Consiglio quindi a chi deve essere sponsorizzato con il visto TSS-482 di pubblicare comunque 3 annunci per 4 settimane. In realtà lo consiglio anche a chi deve essere sponsorizzato per la residenza permanente, anche se non è un requisito per legge, in quanto in questa atmosfera di disoccupazione il Dipartimento di Immigrazione si aspetta di vedere uno sforzo da parte degli sponsor di aver cercato qualche australiano per il lavoro, anche se il lavoratore straniero lavora con lo sponsor da parecchio tempo. Quindi continuiamo a mettere 3 annunci per sicurezza, e ovviamente con tutte le caratteristiche dettate dal Dipartimento di Immigrazione, specificando il nome della compagnia, il salario e così via e tutto il resto.
In conclusione, Emanuela, dopo la presentazione della finanziaria si è parlato dei costi e dei visti, almeno ci puoi anche in questo caso chiarire se si è parlato meglio di aumenti, rimborsi e visti gratuiti, tutto quello insomma che c'è da sapere su questi argomenti.
Sì, questa potrebbe essere una buona notizia. L'idea, sempre nel prossimo futuro, perché neanche questa è ancora legge, è di facilitare turisti e altre persone a venire in Australia, persone che avendo già avuto un visto in precedenza non sono riusciti ad usarlo e quindi non sono arrivati per niente a causa della pandemia, o erano in Australia e sono dovuti andare via in anticipo. Tra questi ci sono quindi i visti turistici, i visti working holiday, i prospective marriage visa e gli sponsorizzati per lavoro. Quindi, ad esempio, per i working holiday visa si potrà richiedere un altro visto gratuitamente entro il 2022, oppure si potrà chiedere un rimborso se il limite di età è passato e quindi non è possibile fare un'altra richiesta di visto. Per i turisti si potrà richiedere un nuovo visto pure gratuitamente, sempre entro la fine del 2022, non sono invece previsti rimborsi. Per gli sponsorizzati per lavoro si potrà richiedere un altro visto gratis, ma non viene specificato ad esempio se gli sponsor dovranno pagare o meno. Speriamo di saperlo, perché di solito la cifra degli sponsor è abbastanza importante.
I temi sono tanti, ricordiamo che ulteriori informazioni sul nostro sito al termine del programma. Ciao Emanuela e buona giornata.
Va bene, alla prossima.
Ringraziamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini, e adesso pausa e poi rientriamo con la programmazione televisiva a cura di Marco Lucchi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.